Andiamo intanto, sì. Ti ringrazio, non so se sono il più grande storico del cinema di fantascienza, senza dubbio sono il più grosso. Su questo non c'è alcun dubbio. Questo lo dico sempre e me ne posso vantare tranquillamente, non c'è nessun problema. Quello che volevo dire a voi che siete qua presenti è che questo intervento non era previsto fortunatamente per voi, ma altrettanto sfortunatamente per voi, essendo mancati degli altri relatori, mi hanno chiesto, io, data la mia modestia, ho accettato subito di essere qua a fare quattro chiacchiere con voi, quattro chiacchiere completamente diverse da quello che avete sentito fino ad oggi. Fino ad oggi avete sentito degli interventi di critica, che naturalmente io non sto a giudicare e non mi permetto di giudicare. Avete sentito interventi di quelli che io chiamo l'università. Io non mi occupo di università, io mi occupo delle elementari. Io sono uno storico. E sono ben felice di esserlo anche perché non sono in grado di essere un critico, o perlomeno non un critico all'altezza di come dovrebbe essere un critico. E quando mi hanno chiesto di fare quattro chiacchiere con voi sull'argomento spazio, la prima cosa che mi è venuta in mente così spontaneamente è l'osservare il cielo, che credo che sia una delle cose più obsolete, stupidamente obsolete, che le persone fanno. A me capita ogni tanto, fortunatamente abito in campagna, di dare un'occhiata a questo cielo meraviglioso che nel guardare questi pianeti, queste stelle, queste immagini che, ripeto, purtroppo le nostre città, i bagliori delle nostre città non ci permettono di vedere, mi ha dato la possibilità di occuparmi di fantascienza perché prima di tutto mi sono interessato all'astronomia, ai voli su questi pianeti e alle conoscenze che venivano man mano date dalle sonde o dai telescopi che potevano osservare questi mondi, questi pianeti lontani. Io ho sempre avuto un fascino proprio naturale per queste cose, sono sempre stato portato verso questi, chiamiamoli, voli pindarici, questi mondi lontani e strani. E mi sono sempre chiesto, per esempio, quali sono state le motivazioni che hanno portato alla vita, chiamiamola senziente, su questo pianeta. Se è una casualità oppure se è un processo normale. Naturalmente, poiché l'argomento è anche in parte scientifico, una delle cose più curiose che mi è capitato di poter riscontrare in questi testi, in queste immagini, in queste visioni, è che, per esempio, la vita sul nostro mondo è dovuta ad una casualità, è dovuta a una questione di grandezza della Terra, dell'atmosfera di cui è circondata, del fatto che ruota su se stessa, della precisa distanza che ha dal Sole. Sono tutti elementi che hanno contribuito al fatto, in definitiva, che voi oggi siete qui sotto punizione ad ascoltare me che vi sto parlando, cioè la nascita della vita sulla Terra e il modo di poter comunicare tra noi, che è esattamente quello che stiamo cercando di fare. Purtroppo ho scoperto anche che mentre desideravo enormemente che le conquiste dello spazio potessero progredire, vi ricordo che tutti noi che abbiamo superato una certa età vedevamo negli anni 50 e il 2000 come un cielo coperto da astronavi che se ne andavano avanti e indietro attraverso i mondi, astronauti che esploravano nuovi pianeti. Erano immagini che ci venivano date dalle copertine di fantascienza. Immaginavamo e sognavamo questi mondi stupendi, come se fosse una meta magnifica da raggiungere l'anno 2000. L'abbiamo raggiunta e non è cambiato praticamente niente, anzi molte cose stanno peggiorando, alcune cose purtroppo in questi giorni stanno particolarmente peggiorando. È una delusione per noi sognatori, per tutti noi che attraverso la fantascienza e attraverso i suoi mondi cerchiamo di immaginare quello che non potremo mai vedere personalmente. Probabilmente se tutto va bene, se tutte le cose coincidono, potremo forse vedere, o anzi, scusate, potrò vedere lo sbarco su Marte, ma non potrò andare più in là. Purtroppo la gara spaziale che ha portato allo sbarco dell'uomo sulla Luna nel 1969 in realtà era, e lo sappiamo ormai tutti, semplicemente una gara politica. E fino a che la scienza sarà condizionata da questo, credo che le conquiste spaziali procederanno molto a rilento. Per cui mi sono occupato di queste cose attraverso il mondo della fantasia, non potendole vedere personalmente. E ho cominciato a seguire la cinematografia di fantascienza nella sua evoluzione. E poiché mi è stato esplicitamente chiesto dal direttore artistico del festival, Massimiliano Spano, e a questo punto apro una piccola parentesi proprio perché è qui presente, per ringraziarlo, lui e la Cappella Underground, per tutta la fatica, per tutta l'organizzazione, per tutto lo sforzo che hanno fatto per questo primo festival e che auguro possa proseguire per altri 10, 20, 100 festival attraverso varie generazioni di Spanu che se ne possono occupare, mi permetto di chiedervi a favore proprio loro un piccolo applauso più che meritato. Torniamo a noi, non voglio che si esalti troppo. Va bene, d'accordo. Allora, vi dicevo, attraverso la fantasia ho voluto occuparmi di quello che non avrei potuto vedere nella realtà, quindi vedere questi film fantastici, fantascientifici e anche ridicoli, ha potuto in parte più o meno soddisfarmi. Una delle rassegne che doveva essere stata, era stata programmata in questo festival, riguardava i mostri, cari, vecchi, simpatici mostri che hanno per tanti anni impazzato sugli schermi, i Godzilla, i ragnoni giganti, le tarantole, le scolopendole, le mantide, qualunque schifezza veniva ingigantita e portata sullo schermo. Questa rassegna non è stata fatta, non è stato opportuno fare questa rassegna e cambiare i film per ovvie ragioni. Era una simbologia trasversale che poteva sembrare antipatica in certi punti, anche se mi ricordo in una telefonata io contestai amabilmente a Spanu che non era giusto non proiettare il film Tarantola, questa povera tarantola che viene ingigantita attraverso degli esperimenti, impazza in un deserto, quindi proprio ammazza due o tre persone perché le incontra per caso, e come si avvicina ad un villaggio viene bruciata viva, tra parentesi, da Clint Eastwood, che era il comandante del gruppo di assalto dei piloti, per cui mi sembrava un comportamento molto educato per una tarantola. Come ho trovato molto educato quello dello Scorpione Nero, che impassa anche lui però in Mexico City e che addirittura si fermava agli incroci. Poi come un cretino si è precipitato nell'arena dove subito dopo doveva essere tenuta una corrida, questo non era consentito, e viene fatto fuori con un arpione magnetico. Comunque non mi sembrava giusto, però ho rispettato il loro giudizio. Allora tocca a me a parlare di questi simpatici mostri. Perché voi avete ragione a seguire le discussioni, le chiacchierate dei nostri amici critici, però io personalmente mi sono sempre chiesto come venivano realizzate queste care simpatiche bestioline che se ne andavano in giro per lo schermo. In che modo tecnicamente un astronauta poteva volare nello spazio e andarsene in giro svolazzando, sostenuto da fili che a volte si vedevano e a volte no? Per esempio, sapete perché oggi come oggi, se noi facciamo vedere un astronauta che svolazza nello spazio, possiamo essere praticamente certi che i fili non si possono vedere? Perché oggi vengono cancellati con i computer. Ma quando George Pal nel 1951 girò Uomini sulla Luna, cioè Destinazione Luna, che è il film che fece vedere allora lo sbarco di uomini sulla Luna, questi astronauti erano sostenuti da dei fili dipinti di nero e c'era un tecnico che girava come un cretino con il pennello andando continuamente a verniciare questi fili in modo che si vedessero il meno possibile. Per cui c'era molta industriosità nel realizzare questi film. Oggi è da un lato estremamente più facile. Parliamo di dinosauri, per esempio, quelle care bestioline che hanno sempre avuto un enorme fascino su di noi. Nel film del 1953 di Eugène Lurie, Il risveglio del dinosauro, forse uno dei più famosi, tratto da un racconto di Ray Bradbury, non è proprio vero perché c'è solo un piccolo episodio per quanto riguarda Ray Bradbury. Questo dinosauro, Redosauro, un nome inventato per un animale che non esiste, era in realtà un modellino di queste dimensioni, costruito su uno scheletro di acciaio, mosso fotogramma per fotogramma. Ora voi sapete che una pellicola scorre sulla macchina alla velocità di 24 fotogrammi al secondo, questo vuol dire che per fare un secondo di movimento ci vogliono 24 piccoli movimenti. Quindi questo animaletto veniva fotografato di volta in volta, pezzettino per pezzettino, piccolo movimento per movimento, e l'insieme dava l'idea di questo mostro che si muovesse. Ma quando il dinosauro era davanti, per esempio, ad un edificio e si vedevano le persone che urlavano, un sistema molto semplice anche quello all'epoca, front projection, veniva proiettata l'immagine delle persone nelle case, veniva mosse queste immagini anche loro fotogramma per fotogramma e venivano fuse assieme. Qual era il risultato purtroppo? Che essendo questa una ripresa fatta due volte, cioè la macchina da presa riprendeva il dinosauro e questa immagine. Questa però era già stata ripresa, quindi veniva ripresa una seconda volta. Il risultato era una leggera sfocatura che purtroppo faceva vedere, almeno per chi se ne interessava, il trucco. Beh, il più famoso scimmione dello schermo, per esempio King Kong, è anche lui un pupazzo animato, parlo del King Kong del 1933. Questa tecnica si chiama stop motion. È stata inventata soprattutto da due personaggi a cui noi appassionati di fantascienza dobbiamo molto, Willis O'Brien e Ray Harryhausen, e George Pal precedentemente. Anche se George Pal non si dedicò molto all'animazione dei pupazzi animati per i film, ma si dedicò ad altri tipi di trucchi, comunque tutti e due, George Pal e Willis O'Brien, adoperavano questa tecnica, che però diventava sempre più costosa, sempre più difficoltosa da realizzare, molto lunga, e i tempi nel cinema sono molto importanti. Noi non possiamo girare un film in 20 giorni e perdere 6 mesi per gli effetti speciali. Sono tutti soldi che la produzione deve sborsare e il film aumenta di costi e deve incassare. Perché non scordiamoci mai che l'industria cinematografica è come un'industria qualsiasi, nei limiti del possibile un film deve uscire e deve incassare più di quanto ha speso. E questa è la cosa classica che non sempre accade. Questo sistema permetteva agli attori di recitare, attori che allora erano di serie B, davanti al niente, dovevano fingere di vedere qualcosa che in realtà non c'era e che veniva messo poi in seguito dagli tecnici degli effetti speciali. L'espressione spaventata della protagonista del risveglio del dinosauro davanti al dinosauro era in realtà l'espressione spaventata della protagonista magari davanti alla lista delle tasse. In realtà non veniva assolutamente il dinosauro, veniva inserito successivamente. E questa tecnica è andata avanti e ancora oggi va avanti grazie anche al computer, per esempio. Oggi per fare una certa forma di stop motion è subentrato il computer, che partendo dalla prima immagine realizzata dall'uomo realizza le successive per conto suo. E in questo modo anche è fatta la colorazione dei film che viene fatta oggi. Un'opera che si può considerare sotto certi aspetti blasfema, che però purtroppo è dovuta alla commerciabilità della pellicola. Per esempio, esiste una sequenza di questa sala, ripresa, poniamo, da questa macchina. La prima scena viene colorata dal computer manualmente, cioè noi ritocchiamo la scena, la perfezioniamo, mettiamo tutto quello che deve essere messo. Poi questa immagine resta per altri 50 fotogrammi. I successivi 49 fotogrammi li colora automaticamente il computer. Noi dobbiamo intervenire nel caso di un cambio di scena. E questa è la, per quanto riguarda la colorazione dei film, che è stata fatta in molti casi e che, ripeto, ha scatenato le ire giuste e giustificate, non solo dei critici, delle quali ire ce ne potremmo pure fregare, ma soprattutto dei registi, che avevano girato volutamente, spesso e volentieri, la loro opera in bianco e nero e se la sono ritrovata a colori. A volte è successo il contrario. Per esempio, il film Assalto alla Terra, conosciuto come Zem, quello delle formiche giganti. Noi lo conosciamo come il film delle formiche giganti. Poco prima che dovesse essere messo in produzione, il film doveva essere a colori. Tant'è vero che gli occhi delle formiche dovevano cambiare continuamente di colore, dovevano essere cangianti. erano in realtà dei pupazzoni mossi da dei fili fuori campo e, se voi avete visto il film, anche credibili nel loro movimento. Purtroppo non è stato considerato importante fare questo film a colori, troppo dispendioso per l'epoca, e fu realizzato in bianco e nero. Adesso lo stanno colorando, cioè lo stanno facendo tornare come avrebbe voluto che il regista fosse, operazione contraria a quella di cui abbiamo parlato prima. Torniamo ancora un attimo ai nostri dinosauri. Abbiamo detto che una delle tecniche per muoverli era la stop motion, cioè questi piccoli pupazzi che si muovevano fotogramma per fotogramma. Noi sappiamo oggi, grazie ai vari Jurassic Park, che invece oggi sono realizzati tramite il computer, ma per arrivare dal pupazzetto al mostro realizzato tramite il computer siamo passati all'uomo in tuta, che indossava una tuta e si muoveva lungo le varie scenografie, e questo era possibile solo per certi film, e tra un attimo vi dico il perché. Oppure a degli, diciamo, a dei pupazzi meccanici, radiocomandati, ai quali era permesso solo un certo tipo di movimenti e non certo una gamma completa di movimenti come può permettere il computer opportunamente programmato oggi. Ora vorrei che voi tornaste con la memoria, proprio per quanto riguarda questi uomini in tuta, questi pupazzi animati, ai vari Godzilla, Gamera. Pensate un attimo agli avversari di Godzilla o alla stessa Gamera, quando cammina a quattro zampe. Non si vedono quasi mai le due zampe dietro, perché in realtà va avanti a ginocchioni. Ha appoggiato le ginocchia, non le zampe, perché c'è un uomo in tuta all'interno. La coda era mossa tramite dei fili all'esterno, per esempio la coda di Godzilla. C'era un modo di fare il cinema estremamente industriale, un'arte di arrangiarsi favolosa, che non ha avuto riscontro così rapido anche nella nostra cinematografia. E poiché in parte io studisco qui Luigi Cozzi, posso proprio dirvi un'esperienza che abbiamo avuto assieme a lui mentre lui girava il film Scontri Stellari oltre la terza dimensione. Caroline Munro, che era la protagonista, doveva fingere terrore e spavento davanti ad una gigantesca statua. Ora, Caroline Munro era già abituata a questo genere di film, avendo già lavorato con Ray Harryhausen. Doveva, ripeto, fingere spavento davanti al niente. E i tecnici della troupe si chiedevano: dottò, ma che ci vediamo qua? Perché questa si deve muovere? Che deve fare? Non riuscivano assolutamente a capire perché questa si dovesse spaventare di fronte al niente. Era per loro strano che successivamente venissero inseriti degli effetti speciali. E infatti dopo Armando Valcauda inserì questo gigantesco pupazzone che doveva muoversi e spaventare la protagonista. Se invece di fare quella scena si fosse suicidato, forse sarebbe stato meglio, perché era penosissima, era orribile. Però questo è il principio con cui questi film venivano fatti. Per cui noi oggi ci troviamo di fronte ad una filmografia molto più, diciamo, molto più precisa. E forse non sapete che uno dei fautori di questo nuovo tipo di effetti speciali, che prendendo una via di mezzo tra il computer e l'artigianalità di questi effetti, fu proprio Stanley Kubrick. Per realizzare alcune scene nello spazio, a volte, se per esempio un protagonista doveva guardare da un oblò, nella realtà guardava fuori in un fondo scuro. La scena veniva aggiunta successivamente. E veniva aggiunta, per esempio, l'immagine del pianeta Marte, faccio per dire. Il risultato poteva essere precario per le ragioni che vi ho detto prima, era una scena girata due volte. Cosa ha fatto Stanley Kubrick? Con un lavoro di precisione che è durato anni, e si vede poi i risultati nel film, lui mascherava direttamente sul negativo le scene che dovevano essere coperte. Qual era il vantaggio di un'operazione del genere? Che il negativo usato era sempre lo stesso e che l'impressione era unica, non era ripetuta. Naturalmente ci voleva un lavoro di precisione enorme. E per le scansioni, perché queste scansioni fossero perfette, Stanley Kubrick fu uno dei primi ad usare il computer che gli desse la posizione esatta e precisa dove la macchina da presa doveva essere posta con il negativo dentro in modo che potesse essere girata. Quindi da quel punto di vista tecnico Stanley Kubrick fu uno dei primi realizzatori di questo genere di effetti speciali. Ora, poiché ci stiamo già attardando troppo e magari forse la cosa potrebbe interessarvi fino ad un certo punto, diciamo mi avvio verso la fine dicendovi che tutti quelli che si sono occupati di effetti speciali nel passato e si trovano di fronte alle realizzazioni di oggi, come spesso succede, non si sono adeguati a questi cambiamenti. Se voi aveste la possibilità, per esempio, di intervistare Ray Harryhausen, vi direbbe che questi film è facile realizzarli in questo modo. È facile prendere un computer e fargli fare gli effetti speciali che uno vuole. Non è vero neanche questo. Bisogna sapere tanto di programmazione e bisogna sapere come usarla. Ad ogni epoca corrisponde il suo sistema e in questo io trovo che non ci sia niente di male. Quello che mi dispiace è che tutti questi sogni, che siano moderni o che siano antichi, io e tanti di noi li abbiamo dovuti fare attraverso lo schermo. Non abbiamo mai potuto e non avremo mai la possibilità di poterli andare a vedere direttamente nello spazio, vedere questi pianeti dal vero. Dobbiamo accontentarci di poterli sognare. E trovo che sia un peccato non poter essere presenti se un giorno l'uomo incontrerà una forma di vita nello spazio, perché come dicono i Contact, ma c'è tanto di quello spazio inutilizzato lassù, possibile che non ci sia proprio nessuno. Che peccato, eh?